Il senso oggi dell'8 marzo.
Credo che mai un 8 marzo come quello del 2020 sia importante e decisivo. O le donne, e io spero in tutto il mondo, prendono in mano la situazione, un patrimonio di cose stupende, opere, meraviglie, scoperte, patrimonio degli uomini e non patrimonio dell'umanità, anche se poi molte di queste opere sono patrimonio dell'umanità. Prendono in mano tutto quello che di buono hanno fatto gli uomini, ma anche tutto quello che di pessimo hanno fatto gli uomini. Lo sfruttamento degli esseri umani, lo sfruttamento delle donne in tutte le forme, lo sfruttamento dei bambini. Tutte le forme, e qui cito la pedofilia, le guerre, la distruttività, il gioco di forze per dimostrare chi è più nerboruto. Dico nerboruto perché sono gentile e non voglio usare altri termini. Se no la smettono di massacrare la natura come fanno per interessi economici che sono solo legati al potere distruttivo, maschilista e sicuramente misogino. O le donne capiscono questo, attenzione, non tutte le donne del mondo possono capirlo. Molte sono talmente soggette, talmente schiacciate, che non hanno la possibilità, i mezzi, né gli strumenti culturali, né la libertà economica di poterlo fare. Ma quelle che hanno studiato, questi strumenti culturali e queste possibilità economiche ce l'hanno. Quelle donne che si sono rese conto nel tempo, perché hanno rispettato le lotte, le fatiche, le trasformazioni che tante donne, non solo con la propria vita morendo, ma per tutta la vita hanno portato avanti, o apprezzano questo patrimonio invece di fare le donne nemiche delle donne, o veramente noi speranza per il sociale e il futuro non ce l'abbiamo. E lo dico in maniera dura e ferma, come mai avrei potuto dirlo prima.
Sul femminicidio, come spiega questo picco?
Credo che sia l'attenzione al picco, ma che questo in varie forme sia sempre avvenuto. Il massacro, l'uccisione, la persecuzione delle donne, il loro schiacciamento psicologico e anche lavorativo, operativo, di espressione, è stato sempre una realtà viva e attiva. Oggi abbiamo mezzi di comunicazione di massa che denunciano questo. Oggi parliamo di eliminazione fisica, ma non abbiamo mai parlato prima di eliminazione mentale, lavorativa delle donne. Si è parlato tanto contro il femminismo. Vorrei dire alle donne che la grande rivoluzione del femminismo è stata una sola, innanzitutto di rispettare questa rivoluzione e si vergognino quelle che non la rispettano, che sono nemiche veramente delle donne. Ma la rivoluzione è stata, il corpo è mio, lo gestisco io. Vorrei raccontare alle donne che non c'è popolo più perseguitato sulla terra, che quell'oppressione è dovuta al fatto che il corpo delle donne dà vita alle forme della vita, che le donne creano i corpi dopo aver ricevuto il seme dell'uomo, di qualunque uomo. Danno vita alle forme della vita, creano i corpi. Questa invidia profondissima che il genere maschile nutre nei confronti delle possibilità femminili di dare vita alle forme della vita, questo amore, ammirazione, odio, amore costante da chi ti dà la vita, la madre, ma ti consegna al contempo, separandoti da lei, anche al fatto che poi diventerai grande e morirai, quindi ti consegna la vita, ma anche all'angoscia di morte, è qualcosa che dobbiamo risolvere, perché il nodo vero del rapporto uomo-donna è lì.
Perché un uomo dovrebbe cedere la sua posizione di potere per stare con una donna e quindi assumersi un impegno di un rapporto, per esempio?
Le posizioni di potere che hanno nel mondo, se non vengono in pari grado ridistribuite con le donne rispetto della convivenza, della parità, non è un potere, è una dittatura. La differenza tra potere costruttivo e potere distruttivo è grande. Gli uomini vogliono tenere questa dittatura perché sono fragili, perché non si sono mai misurati con la loro fragilità e hanno sempre proiettato la fragilità sulle donne. Ora, una fragilità fisica, in quanto tu non puoi picchiare come picchia un uomo, perché la forza fisica di trainare le cose o di farle eccetera, è stata spacciata per un potere. Mi spiace di dover dire che questa superiorità basata sulla forza fisica è qualcosa che ormai non può più continuare come trappola, come bluff a esistere, ma nemmeno lontanamente. Io ho scritto una trilogia di libri pubblicati da Mondadori, che sono diventati Orca Best che si chiamano Fragile come un maschio, Single per sempre. L'ultimo è stato I maschi sono così, Penelope si è stancata. Io non sono per andare contro gli uomini, tutti nasciamo dalla madre. L'epigenetica insegna che se una donna, mentre aspetta un figlio, maschio o femmina che sia, per tutti quei mesi, infinite sono le comunicazioni neurochimiche col feto, scambia con quel bambino o bambina che porta in grembo, infinite comunicazioni di negatività, distruttività, di non voglia di vivere, di dolore per il cambiamento del proprio corpo, passa tutto questo a chi viene al mondo. E nel caso dei maschi è ancora peggiore la situazione, perché le donne possono continuare a dare vita alle forme della vita. I maschi non hanno il corpo delle donne. I maschi vogliono sempre tornare ai corpi delle donne per essere riaccolti e rassicurati dall'angoscia di morte. Allora, non facciamo delle confusioni. Se le donne non stanno bene, non sono felici mentre preparano la vita a cui daranno poi vita, quello che partoriscono è dolore, terrorismo, distruttività. Le donne sono fondamentali, il loro benessere è fondamentale. Non è un gioco di maschi contro femmine, non è un esercito finicciano a memoria l'un contro l'altro armato, è un'integrazione di cui se non si capisce l'esatto valore, quindi se non si capisce come è la donna, come è l'uomo e che tipo di rapporto si stabilisce tra un uomo e una donna, sempre, e come dovrebbe essere, noi un cambiamento non lo facciamo. C'è un santo che io amo, lasciamo perdere se credo o meno, si chiama San Giuseppe, è un uomo che crede a Maria, che l'accompagna, che fa il primo parto assistito della storia, perché è lì mentre lei partorisce, che la porta in salvo quando ci sono le stragi degli innocenti, che tutta la vita lavora e l'accompagna per crescere Gesù, e che è morto prima che Gesù muoia, non a caso metaforicamente crocifisso tra due ladroni, muore gridando padre, padre, perché mi hai abbandonato, e non sta pensando a Giuseppe che è già morto. E sotto, lo ricordo a tutti, per l'8 marzo ci sono solo donne e un adolescente. Io non credo, ma credo che le religioni siano la storia dell'inconscio collettivo. Credo, da antropologa, da psicologa, da sociologa, sono laureata con Ferrarotti, ho fatto la psicoterapia, la psicanalisi per anni con donne eccezionali, uomini unici, da Cesare Musatti ad Emiliana Mazzonis, da Fabrizio Di Giulio a quel meraviglioso Ronald Lang, padre dell'antipsichiatria, con cui ho avuto la fortuna di fare dei corsi. Posso parlare di Francesca Morino Abele, preside della facoltà di psicologia dell'università, professore emerito, mia grande maestra e mentore. Posso parlare di Iole Baldaro Verde, la prima sessuologa italiana. Posso parlare di donne e di uomini che hanno collaborato meravigliosamente per fare della mia vita una speranza.
Non ce l'hanno più le donne di oggi, più o meno giovani, la speranza di trovare un rapporto bello con un compagno.
Che una donna cerchi un magnifico rapporto con un uomo senza conoscersi, senza sapere quali sono i propri limiti, quali sono le possibilità dell'altro, cosa può ricevere, cosa vuole, perché è vero che uno cerca protezione perché fa parte dell'affetto, no? Ma se prima non proteggi te stessa dentro di te, la protezione fuori non la trovi. Io non voglio disprezzare quelle che hanno bisogno dell'amore o della presenza, eccetera. Però quando una persona non ha risolto la solitudine personale, comprendendo che siamo soli comunque in mezzo a una folla di persone, che possiamo incontrare della gente affine e che stare con qualcuno di cui ti accontenti, al quale ti adegui, è molto peggio che stare soli.
Il mammismo, l'uomo rivolge alla mamma e solo a lei il sentimento più nobile, più puro.
Se tu c'hai una madre che ti fa fare da partner sostitutivo perché c'è un marito che la rende infelice, è un incesto mentale, per cui rimani sempre con la mamma. È chiaro che poi le altre donne ti servono semplicemente un po' per l'erotismo, un po' quando muore la mamma, per essere la ruota di scorta. Se per equilibrio si intende che non crescono mai, se per equilibrio si intende che con un mammone che c'ha sempre comunque il punto di riferimento della tetta della mamma, c'ha sempre l'allattamento, in questo modo tiene a bada le donne che vorrebbero un rapporto paritario. Per rapporto paritario però c'è anche da dire che donna incontri. Mi domando, che donna può andare a scegliere un mammone? Si è già attaccato alla tetta della mamma e fa il partner sostitutivo perché c'è una mamma infelice o iperpossessiva, eccetera. Chiaro che le donne che sceglie o sono donne che lo lasceranno, o sono donne che gli faranno da stalker per liberarlo dalle madri, o sono donne molto forti, talmente forti che fanno fuori la mamma. Perché se ti scegli un amazzone per liberarti del rapporto incestuoso, inconsciamente incestuoso col partner, te la scegli perché faccia fuori la mamma e ti permetta di diventare un uomo e non un castrato. Dico alle donne che quando le donne si alleano con certi uomini e certi modelli di comportamento maschile e misogino, imitandoli per avere un potere che non hanno, perché non si conoscono, non sanno chi sono e non sanno che vuol dire essere donne, fino in fondo, sono quelle che fanno il gioco di questo tipo di potere, perché vogliono solo il potere o economico, d'immagine. Le donne devono essere educate da tanti modelli femminili formidabili che abbiamo avuto nella storia dell'umanità e oggi di più, ad essere delle persone rispettose di sé, del proprio corpo, dei propri diritti, e non platealizzino movimenti di rivalsa, perché dire certi no si può, e quando non si può e non ci si riesce, ci si deve alleare con le altre donne per fare in modo che le vere situazioni di schiacciamento, di umiliazione, di paura vengano meno, domando alle forze dell'ordine. Cosa pensare di uomini che quando una donna va per 8 volte a denunciare, ad essere picchiata, minacciata, eccetera, gli dicono lasci stare, altrimenti rinfocola la rabbia di? Cosa dire alle donne che hanno paura perché sono minacciate, perché sono picchiate, perché sono spaventate e non sentono nelle forze dell'ordine la possibilità di essere accolte? E mi auguro che l'8 marzo la televisione, la radio diano la lista delle case di accoglienza per le donne che si trovano in queste situazioni. Cosa dire a delle donne che scelgono un uomo che poi le picchia, le insulta, le trattiene per amore, geloso? Cosa dire loro se non perché? Interrogatevi perché l'avete scelto, che storia avete alle spalle, che rapporti avete avuto col padre, con la madre, che educazione, che cultura. Non ho mai scelto un uomo che si permettesse di andare al di là di un rapporto di correttezza tra persone. Quando ho capito che non era così, ho fatto un passo indietro. Mi può essere costato, mi può essere pure non convenuto, ma
evidentemente vengono confermate nel loro disvalore.
Hai molta ragione, bellissimo discorso. Quello che non capiscono è che non è una valorizzazione, è una svalorizzazione. Io li compatisco molto, gli uomini. La loro fragilità è talmente evidente che se ancora non l'hanno decriptata, il destino del mondo è finito. Quando noi abbiamo due soggetti, la salute mentale sarebbe da mettere a servizio di capi di Stato, dei giudici. Quando abbiamo due capi di Stato, Corea del Nord, Kim Il-sung, che dice io sulla mia scrivania ho un bottone che se lo premo è la guerra nucleare, e l'altro dall'altra parte che gli risponde Trump e io sulla mia scrivania ho un bottone più grosso. Bene, quando due soggetti twittano dicendo queste sciocchezze e facciamo la guerra dei bottoni, e dico bottoni intendo ben altro, voi capite che il mondo è in mano persone come queste. Il potere è in mano a gente che non ha un'identità sessuale sua specifica, un'identità psicoaffettiva, un'identità se non trova un nemico. E molte donne se non trovano una nemica, io non sono come quel, no, noi siamo esseri umani che se non conoscono se stesse non possono né favorire né aiutare né se stesse né nel mondo, e men che meno i figli, perché vorrei dire, questo non è a favore delle donne. L'educazione dei maschi passa attraverso una filiera di femminile, le madri, le nonne, le sorelle, le zie, le tate, le maestre, le professoresse. C'è un mondo femminile enorme che educa i maschi. Che cultura gli passa quando le donne o sono infelici, mille problematiche, nemiche tra loro, dipendenti? Attenzione, quando io sentivo dire questa donna è mantenuta dal marito, una donna che sta in casa, che lavora in casa, è una donna che dà tutti i mesi un servizio che pagato è una cifra, se si considerano i contributi, i tempi delle malattie, gli orari. Allora chi si permette di dire che una donna che lavora in casa, che cresce dei figli, che assiste agli anziani, che stira, che lava, che fa cucina, che s'alza la notte per allattare, è una mantenuta? Beh, per me mantenute sono le persone che non fanno nulla, truffatori e truffatrici, sanguisughe dell'umanità, la cui attività fondamentale è per malattia mentale, perché il problema è sempre l'infanzia che hanno avuto, le realtà che sono, come sono cresciute, eccetera. Il problema è farsi risarcire, turlupinando gli altri, appropriarsi della vita degli altri perché non hanno la loro vita, non hanno la loro speranza, la loro possibilità. Se questo non viene detto, se questo non viene fatto, la formazione dipende dal femminile, dal grembo della madre. Nessuno parla dell'epigenetica, cioè della vita nel grembo prima che il bambino venga al mondo. È una fase fondamentale. Nasci, sì, col codice genetico, la memoria della razza umana, ma nasci anche con tutte quelle infinite comunicazioni neurochimiche.
Ma è anche un discorso culturale, questa corsa al consumismo, anche relazionale.
Ma perché non esistiamo? Perché riempiamo vuoti con gli oggetti. Se tu non sai decriptare perché compri a go-go e c'hai mille vuoti affettivi.
O mangi.
Mangi, certo. Mangio per tre motivi. Il cibo è un farmaco, è un sedativo. È il primo legame con la vita che l'essere umano quando esce ha bisogno di avere per poter sopravvivere. Secondo, mi zavorra a terra, perché altrimenti la vita, quante persone ho curato io obese, che se fossero state invece anoressiche sarebbero impazzite. Se avessero fatto operazioni non riuscivano a dimagrire, perché ogni volta che dimagrivano quello che veniva fuori a galla era un tale malessere, una tale sofferenza, che avrebbero preferito farsi fuori. Ho conosciuto gente che a fatica ha fatto diete perché pesava 40 kg in più, 50 kg in più, emergevano man mano che dimagriva tali problemi che tante volte la compensazione del mangiare permetteva loro di zavorrarsi ancora, perché altrimenti la mente sarebbe andata via. Quel peso era una zavorra, era una compensazione. Siamo un laboratorio neurochimico che produce anima, e se non comprendiamo che l'integrazione maschio-femmina è la cosa più felice, e che però la donna è una donna e l'uomo è un uomo, e quando si nasce donne, nel tempo le donne avranno il corpo della madre, il seno che allatta, il grembo che accoglie, e gli uomini devono tornare, e per questo ci hanno questa fissa in testa al corpo delle donne, per essere reinfetati, riaccolti. La piccola differenza è quella. Per questo l'8 marzo ricordiamo che il popolo più perseguitato della terra sono le donne, e la speranza del cambiamento reale e radicale del mondo è solo in mano alle donne, in mano a quegli uomini che hanno capito non la superiorità del femminile, ma la formidabile differenza che c'è tra uomini e donne, profonda, che non è nella capacità di pensare, cioè è proprio nella fisicità e in quello che fisicamente donne e uomini esprimono a livello neurochimico.